Buongiorno al professor Zamagni, che è stato professore all'Università di Bologna di Economia Politica e professore alla Johns Hopkins University. Terrà una lezione sabato pomeriggio a Modena dal titolo Conoscenza tacita, conoscenza codificata. Gli chiederei subito di trattare appunto il tema della relazione tra lavoro e tecnologia, innanzitutto distinguendo le due accezioni della dimensione del lavoro acquisitiva e quella espressiva, e perché della seconda accezione si parla così poco.
È vero, da tempo si sa che il lavoro umano è caratterizzato da due dimensioni, quella acquisitiva ed è quella che tutti capiscono. È l'attività attraverso la quale l'essere umano acquista, ecco perché si chiama acquisitiva, il potere d'acquisto con cui provvedere a soddisfare i bisogni di un tipo o dell'altro. In sostanza è il salario, lo stipendio che il lavoratore ottiene al termine del mese. L'attività e la dimensione espressiva, come dice il termine, invece, è quella che consente alla persona di esprimere la propria personalità e di essere riconosciuta. Platone fu il primo a introdurre la parola greca timos, che in greco vuol dire riconoscimento. E Platone aggiunge: il bisogno fondamentale dell'uomo non è l'alimentazione. Questo è il bisogno fondamentale dell'animale, ma è il bisogno di essere riconosciuto. Ognuno di noi, per vivere bene, ha bisogno di essere riconosciuto. E come noi assecondiamo questa esigenza? Attraverso il lavoro e con il lavoro. Ecco allora, visto in quest'ottica, il lavoro acquista una dimensione che la differenzia dalla precedente, non la esclude, ma la complementarizza. E per dire, in termini un po' più stringati, alla prima dimensione noi applichiamo il concetto di lavoro giusto, alla seconda dimensione il concetto di lavoro decente. Allora, una persona può avere un contratto di lavoro giusto, ma non essere nelle condizioni di soddisfare la condizione di decenza. E questo è oggi il problema fondamentale. C'era anche nel passato. Ovviamente nel passato il problema, quando non era ancora scoppiata la prima rivoluzione industriale e il sistema lavorativo era basato sull'artigianato, questo era meno presente, perché l'artigiano e i suoi stretti collaboratori si realizzavano. Su questo Leonardo da Vinci ha scritto delle pagine bellissime, perché Leonardo da Vinci era un piccolo imprenditore, diremmo un artigiano, e lui dice come attraverso quel lavoro manuale svolto assieme ai suoi collaboratori lui riusciva a percepire il fondo della propria personalità. Però con l'avvento della rivoluzione industriale, ricordiamo tutti i tempi moderni di Charles Chaplin, cosa succede? Che le attenzioni si spostano sulla dimensione acquisitiva e si dimentica l'altra. Bene, oggi, nella stagione della quarta rivoluzione industriale, noi saremmo nelle condizioni storiche di poter recuperare la dimensione espressiva, e cioè di organizzare il processo lavorativo in modo tale da assicurare un lavoro decente, decente nel senso che ho chiarito, cioè nel senso di non umiliare la persona e di consentirle di realizzare il proprio potenziale. Questa è veramente la sfida dell'oggi, che mentre purtroppo, soprattutto in Italia, quando si parla del nesso tra nuove tecnologie del digitale e lavoro, l'attenzione è sempre catturata dalla prima dimensione. La domanda che sempre ricorre è: se introduciamo i robot dotati di intelligenza artificiale in quella fabbrica o in quel laboratorio, quanti posti di lavoro saranno bruciati? Ora, è evidente che la domanda è interessante, nasconde un problema, però è mal posta. Perché? Perché le nuove tecnologie non è vero che annullano i posti di lavoro, li trasformano. E, come dire, una metafora ci aiuta a capire. Quando Gutenberg inventò la macchina a stampa a caratteri mobili, quale fu l'esito? Che gli amanuensi, che fino ad allora erano quelli che scrivevano i libri, scomparirono, rimasero disoccupati, diremmo oggi, ma subito dopo venne creata una nuova figura professionale, quella dei librai. Quindi già basterebbe questo semplicissimo esempio per capire che oggi ci troviamo nella stessa situazione, una situazione nella quale le nuove tecnologie stanno trasformando i profili lavorativi. Ma ecco il punto: a differenza del passato, in cui quando la trasformazione era in re ipsa, si direbbe, era tutto sommato facile, oggi non è così. Perché? Perché per transitare dal vecchio profilo al nuovo, la persona implicata non ce la può fare da sola. Mentre una volta, con un po' di esperienza e un po' di buona volontà, uno imparava a fare il nuovo mestiere. Se io facevo il falegname, poi mi si offre l'opportunità di fare il tornitore, guardando i miei compagni di fabbrica imparavo anche da solo o con lievi. Oggi non è più così, perché se io penso a nuovi profili professionali, come ad esempio il manager per la sicurezza, la sicurezza cibernetica, quello lì da solo non ce la posso fare. Ho bisogno di inserirmi in un processo formativo, meglio ancora educativo, che qualcun altro deve organizzare per me. Poi io ci devo mettere la mia attenzione, la mia buona volontà, ed è questo il motivo per cui forse in Italia non si vuole parlare di questo problema. E allora si preferisce, nei confronti di coloro i quali restano senza il posto di lavoro, come ho detto, a dare loro dei bonus, dare loro dei voucher, piuttosto che utilizzare le stesse risorse per far partire quel processo di transizione che consentirebbe alla persona di intercettare la nuova traiettoria tecnologica.
Ecco, brevemente, qual è il ruolo che la scuola, il sistema educativo può giocare per rispondere a questa sfida, appunto, del lavoro come dimensione espressiva?
Ecco, c'è una espressione che è entrata nell'uso comune una decina d'anni fa, nell'occasione di una riforma scolastica. Un'espressione che ha avuto un esito deleterio. Chi l'ha coniata forse l'avrà fatto in buona fede, ma il male che ha fatto e sta facendo è enorme. Qual è l'espressione? Alternanza scuola-lavoro. A parte il fatto che non ha funzionato, ma uno potrebbe dire per ragioni burocratiche di questo, di quella, ma è sbagliato il concetto. Cosa vuol dire alternanza scuola-lavoro? Vuol dire che io metto la scuola alternativa al lavoro. In altre parole, io veicolo l'idea in base alla quale o si studia o si lavora, come se i due termini non dovessero invece cointegrarsi. Bisogna parlare di convergenza scuola-lavoro, non di alternanza. Ma perché il governo non fa un decretino di due righe dicendo quell'espressione è cassata e parliamo di convergenza? Uno mi potrà dire, non sono le parole che cambiano la... Ah, lo so, però intanto questo mutamento della parola inducerebbe più di uno a rivedere quelle categorie di pensiero. Allora il punto qual è? Che noi dobbiamo fare, come dicevo, reintrodurre nel dibattito questa parola conazione. Conazione è una parola che risulta dalla crasi tra conoscenza e azione, ed è una parola che esisteva dall'antica Grecia e poi noi l'abbiamo dimenticata. Però ad esempio in America, in Canada, in Inghilterra è ritornata da diversi anni, e se uno non crede digiti su Google Alphabet Conation e vede la stampata di... E qual è l'idea della conazione? Che tu devi mettere la conoscenza a cui che vai ad acquisire al servizio di un progetto, quale che esso sia, e al tempo stesso che l'azione non può essere svolta se non è preceduta dalla conoscenza. Questo è molto bello, perché renderebbe di pieni di gioia, prima di tutto i docenti, i professori, i quali finalmente vedrebbero che quello che spiegano e che fanno studiare i propri allievi non è astratto, non è qualcosa di astratto, ma è qualcosa che li aiuta a agire, nel senso proprio latino dell'agere, sulla realtà e quindi sviluppare pensiero critico, cosa che nella nostra scuola è vietato, guai parlare di pensiero critico. Quando mai uno studente può permettersi il lusso in classe o fuori classe di criticare o di dire che non è d'accordo con quanto il professore gli ha? Cosa rischia? La bocciatura. E quindi evidentemente questo provoca quella situazione che a tutti nota, per cui che la scuola diventa una sorta di corsificio dove l'unico obiettivo è acquisire la promozione per ottenere il titolo. Quindi ecco perché se si comincia a parlare di queste cose a livello pratico, molte, ma molte situazioni possono essere mutate. Quello della scuola, l'altro è il mondo dell'impresa, perché anche le imprese devono smetterla di applicare quel modello di organizzazione del lavoro che si chiama taylorismo. Il taylorismo è finito per sempre, però molte imprese, non dico tutte, ma molte imprese non vogliono abbandonare ancora. Quindi la scuola deve andare in quella direzione, le imprese devono smetterla di pensare che la loro ragion d'essere è semplicemente solo quella di massimizzare i profitti. E questo evidentemente ci fa capire cosa vuol dire coazione. E quindi ecco perché parlo di convergenza scuola-lavoro.